Radio Maria trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle ore 8, quando celebro l'Eucaristia, prego anche per voi. Spero che voi lo facciate anche con noi. Un saluto naturalmente a tutte le persone, ma in particolare a quelle che sono ammalate o che vivono situazioni difficili. Ringraziamo il Signore per il dono di Radio Maria, che arricchisce la nostra vita con la preghiera e la riflessione cristiana, e sosteniamola anche con la nostra solidarietà. Quest'anno noi salesiani festeggiamo il bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco, e per questo, fedeli al programma di presentare ogni mese la vita di un santo, di mese in mese vi presento in dettaglio la vita di Don Bosco, padre e maestro dei giovani, come l'ha definito il Santo Papa Giovanni Paolo II. In questa trasmissione faccio riferimento ad alcuni libri pubblicati sul santo dalla casa editrice LDC. E poi la voce amabile di Clara Cuppi si alternerà con la mia per rendere più gradevole l'ascolto. Oggi vi parleremo in modo particolare del modello educativo di Don Bosco.
Nella società del XIX secolo, quel tipo di giovani che Don Bosco aveva attorno a sé era sovente considerato una minaccia per l'ordine pubblico, ragion per cui erano rifiutati. Don Bosco combatte contro quella mentalità, guardando con apertura e fiducia verso i giovani. Un esempio fortemente simbolico è il suo incontro con Bartolomeo Garelli, che lui stesso racconta nelle sue memorie e che noi vi abbiamo raccontato il mese scorso.
Ve lo riassumo brevemente. Nel periodo in cui era ancora al convitto ecclesiastico, giovane prete, accade che un ragazzo, casualmente finito nella sacrestia, venga cacciato fuori con durezza perché è incapace di servire la messa.
Don Bosco ferma il sacrestano dicendo che il ragazzo era venuto per lui e inizia a parlargli. Riesce a conquistare la sua fiducia e nelle domeniche successive gli insegna il catechismo e lo aiuta a fare la prima comunione. Don Bosco colloca quell'incontro il giorno 8 dicembre e lo considera l'inizio del suo oratorio.
È possibile che dal punto di vista strettamente storico il racconto non corrisponda esattamente alla realtà, è una specie di racconto simbolico. Attraverso quell'aneddoto Don Bosco rievoca i molti giovani che con il suo approccio positivo era riuscito a rimettere in sesto, orientandoli verso una nuova vita.
Non si tratta di una semplice reintegrazione nella società, ma di una molteplicità di reinserimenti. Quei giovani sono per lui le pietre vive con cui costruire la futura società e dal basso contribuire alla formazione della futura collettività.
In netto contrasto con la mentalità dominante, Don Bosco ha una grande stima per quei giovani come gruppo sociale. Nel libro delle preghiere, intitolato Il giovane provveduto, scritto appositamente per loro e pubblicato per la prima volta nel 1847, egli dà una commovente testimonianza della sua fede in ogni giovane e dice: «Miei cari, io vi amo tutti di cuore e basta che siate giovani perché io vi ami assai e vi posso accertare che troverete libri propositivi scritti da persone di gran lunga più virtuose e più dotte di me, ma difficilmente potrete trovare chi più di me vi ami in Gesù Cristo e che più desideri la vostra vera felicità».
La fede è per Don Bosco la motivazione fondamentale del suo impegno in favore dei giovani. È una fede contrassegnata dall'immagine dell'uomo e da quella di Dio, che sono caratteristiche della sua epoca, con una forte sensibilità per l'ultimo giudizio e per la salvezza dell'anima, ma anche dalla ricerca della santità. Nella stanza di Don Bosco era appeso al muro un cartello con sopra scritto «Da mi animas, eccetera tolle», ossia a me le anime, il resto tienilo per te. Oppure, a me interessano le persone e la loro vita, non le ricchezze. Lo scritto riassume esattamente quella che è la preoccupazione fondamentale di Don Bosco.
E per questo vede la sua vocazione, il suo servizio, non solo come aiuto ai giovani perché possano salvare l'anima, ma anche perché possano migliorare il loro spirito e la loro vita. Diventare santi evoca la vocazione dell'uomo a realizzare interamente la propria chiamata, crescere umanamente fino ad essere pienamente ad immagine e somiglianza di Dio.
Questa prospettiva coinvolge anche la sua idea del sacerdozio e dice: il prete non va mai da solo in paradiso o all'inferno, è responsabile delle anime a lui affidate.
Tuttavia la salvezza e il miglioramento dell'anima corrispondono a un atto libero da parte dell'uomo, cioè da un atto che il giovane deve fare personalmente. Il sacerdote non può fare altro che offrirgli una forma di sostegno e di guida.
Per Don Bosco l'educazione è la leva principale per attuare questo compito e l'oratorio è la struttura che gli offre la possibilità di realizzarlo.
Guardando indietro alle prime esperienze, quando aiutò i giovani che uscivano di prigione, Don Bosco esprime la sua intuizione con queste parole. Fu allora che io toccai con mano che i giovanetti usciti dal luogo di punizione, se trovano una mano benevola che di loro si prenda cura, li assista nei giorni festivi, studi di collocarli a lavorare presso qualche padrone onesto e andandoli qualche volta a visitare lungo la settimana, beh, questi giovanetti si davano ad una vita onorata, dimenticavano il passato, diventavano buoni cristiani ed onesti cittadini. Questo è il primordio del nostro oratorio, fin qui Don Bosco.
L'espressione onesti cittadini e buoni cristiani ritorna molte volte negli scritti posteriori di Don Bosco, perciò è diventata una specie di bandiera che riassume le finalità centrali del lavoro in favore dei giovani abbandonati.
Ad ogni giovane deve essere data la possibilità di crescere diventando persona responsabile e impegnata nella società, è capace di assumere la cura della propria persona e anche del prossimo. Ciò va inseparabilmente di pari passo con il vivere e agire da cristiano. La pratica delle virtù, cioè una vita ispirata al Vangelo e la partecipazione ai sacramenti, diventano così i pilastri della vita cristiana. È quanto Don Bosco ammira con la sua educazione.
Ma non meno importante nell'educazione è il modo con cui si educa. Don Bosco è perfettamente consapevole che non è affatto naturale che si possa suscitare in un giovane il desiderio di salvarsi l'anima e di tendere alla santità.
E allora per raggiungere e interpellare qualcuno nel suo intimo ci vuole un grande rispetto, una grande fiducia. Don Bosco si rende conto che questa fiducia è una realtà molto fragile. Per chiarire la sua posizione ai suoi collaboratori, che insistono invece sulla necessità di punire i ragazzi difficili, Don Bosco ricorre a questa immagine. Le malattie dell'anima domandano di essere trattate almeno come quelle del corpo. Nulla è più pericoloso di un rimedio dato male, a sproposito o fuori tempo.
Perciò egli reagisce spontaneamente contro un'educazione repressiva, nonostante che nel XIX secolo fosse molto diffusa e persino propagandata. È abbastanza abituale che il comportamento dei giovani venisse corretto ricorrendo a minacce e castighi. E in molti ambienti educativi si adotta uno stile formale, cioè i superiori mantengono la dovuta distanza nei confronti degli inferiori e non si tollera alcuna forma di opposizione.
Secondo Don Bosco, l'educazione autoritaria richiede meno fatica, però praticandola nessun giovane è diventato migliore. Al contrario, spesso provoca astio, amarezza nel cuore dei giovani. Don Bosco non ha dimenticato che nella gioventù, nel tempo del seminario, ha dovuto vivere sotto un tale regime pedagogico, mentre fortunatamente sua mamma, mamma Margherita, Don Calosso, anche Don Lacqua, gli avevano permesso di vivere una diversa esperienza. Da loro ha imparato che una fiducia amorosa permette di educare con successo.
Anche il campo di lavoro da lui scelto gli consiglia di optare in favore di un metodo diverso. I giovani da lui incontrati lungo la strada o nelle prigioni sono spesso molto diffidenti verso qualsiasi autorità. Soltanto quando sperimentano di essere rispettati per quello che sono, si decidono a dare fiducia e ad aprirsi. È questo il modo con cui Don Bosco vuole essere pastore delle anime. Ai suoi educatori ricorda che Gesù Cristo non spezzò la canna già incrinata, né spense il lucignolo che fumava. Ecco il vostro modello.
Alcuni dei suoi ragazzi che frequentavano l'oratorio alla sera non sapevano dove andare a dormire, finivano sotto i ponti o negli squallidi dormitori pubblici. Da tempo Don Bosco pensava di prendere in casa i più abbandonati. Fece il primo esperimento una sera dell'aprile 1847. La casa Pinardi finiva con un piccolo fienile. Lì Don Bosco mise a dormire mezza dozzina di giovanotti. Fu un vero fiasco. La mattina dopo gli ospiti erano spariti portandosi via le coperte che aveva loro prestato la mamma Margherita.
Don Bosco ritentò l'esperimento pochi giorni dopo e andò ancora peggio. Gli portarono via anche il fieno e la paglia, però non si scoraggiò.
Alcuni episodi raccontati da Don Bosco nelle sue memorie ci fanno capire meglio da dove nasce il suo sistema educativo.
Una sera di maggio piove a catinelle. Don Bosco e sua madre hanno appena terminato la cena quando qualcuno bussa al portone. È un ragazzo bagnato e intirizzito, sui 15 anni, e dice: «Sono orfano, vengo dalla Valsesia, faccio il muratore, ma non ho trovato lavoro, ho freddo e non so dove andare».
«Entra, entra», gli dice Don Bosco, «mettiti qui vicino al fuoco, sei così bagnato, ti prenderai un accidente».
Mamma Margherita gli prepara un po' di cena e poi gli domanda: «E adesso dove andrai?» «Non lo so, avevo 3 lire quando sono arrivato a Torino, ma le ho spese tutte». E silenziosamente si mette a piangere. «Per favore, non mandatemi via».
Margherita pensa alle coperte che hanno preso già il volo. «Potrei anche tenerti, ma chi mi garantisce che non mi porterei via le pentole?»
«Oh no, signora, sono povero, ma non ho mai rubato».
Don Bosco è già uscito sotto la pioggia a raccogliere alcuni mattoni, li porta dentro e fa 4 colonnine su cui distende alcune assi, poi va a togliere dal suo letto il pagliericcio e lo mette lì sopra. «Dormirai qui, caro, e rimarrai finché ne avrai bisogno. Don Bosco non ti manderà mai via». Continua il racconto di Don Bosco dicendo: «La mia buona madre lo invitò a recitare le preghiere».
«Non le so», rispose il ragazzo.
«Le reciterai con noi», gli disse, e così fu. Di poi gli fece un sermoncino sulla necessità del lavoro, della fedeltà e della religione.
I salesiani hanno affettuosamente visto in questo sermoncino di mamma Margherita la prima buona notte, cioè una breve riflessione del capo della famiglia con cui si è soliti chiudere la giornata nelle case salesiane, e che Don Bosco giudicava chiave della moralità, del buon andamento e del successo. Mamma Margherita però non fu molto persuasa dell'efficacia delle sue parole, se Don Bosco aggiunse subito: «Affinché poi ogni cosa fosse assicurata, venne chiusa a chiave la cucina, né più si aprì fino al mattino».
E era il primo orfano che entrava nella casa di Don Bosco, e alla fine dell'anno saranno 7, diventeranno migliaia. Il secondo ragazzo fu un dodicenne di famiglia civile, come dice Don Bosco. Lo incontrò sul viale San Massimo, oggi si chiama Corso Regina Margherita. Piangeva con la testa appoggiata a un olmo, non aveva più padre. La madre gli era morta il giorno prima e il padrone di casa l'aveva messo fuori, prendendosi le masserizie per rifarsi dell'affitto che non era stato pagato. Don Bosco lo condusse da mamma Margherita e gli trovò un posto presso un negozio come commesso. Riuscì a farsi una buona posizione e rimase sempre amico del suo benefattore. Il terzo fu un certo Giuseppe Buzzetti, il muratorino di un paesino che si chiama Caronno Ghiringhello. Fu Don Bosco stesso a invitarlo. Una domenica sera, mentre salutava gli altri, lo trattenne per mano, dicendogli: «Verresti a stare con me?»
«Volentieri!»
«Allora ne parlerò con Carlo, che era il fratello maggiore, che da 6 anni frequentava l'oratorio». E questo fu d'accordo.
Giuseppe, 15 anni, continuò a fare il muratore in città, ma la casa di mamma Margherita divenne la sua casa.
Poi arrivò un certo Carlo Gastini. Un giorno del 1843 Don Bosco era entrato in una barbieria. Si era avvicinato il piccolo garzone per insaponarlo. «Come ti chiami? Quanti anni hai?»
«Carlino, ho 11 anni».
«Bravo Carlino, fammi una bella insaponata. E tuo papà come sta?»
«È morto, ho soltanto la mia mamma».
«Oh poverino, mi dispiace. Il ragazzo aveva finito l'insaponatura. E ora su, da bravo, prendi il rasoio e radimi la barba».
Accorse il padrone allarmato: «Reverendo, per carità, il ragazzo non ci sa fare, lui insapona soltanto».
«Ma una volta o l'altra dovrà ben incominciare a radere, no? E allora tanto vale che incominci da me. Forza, forza, Carlino».
Carlino tagliò quella barba tremando come una foglia. Quando con il rasoio cominciò a girare attorno al mento, sudava. Qualche raschiatura forte, qualche taglietto, ma arrivò alla fine.
«Bravo Carlino», sorrise Don Bosco, «e ora che siamo amici voglio che tu venga a trovarmi qualche volta». Gastini cominciò a frequentare l'oratorio e divenne amicissimo di Don Bosco. Nell'estate di quell'anno Don Bosco lo trovò vicino alla barbieria che piangeva. «Cosa ti è capitato?»
«È morta mia mamma e il padrone mi ha licenziato. Mio fratello più grande è soldato. E adesso io dove vado?»
«Vieni con me». E mentre scendevano a Valdocco, Carlo Gastini sentì la frase che tanti ragazzi avrebbero sentito e che lui non dimenticò mai. «Vedi, io sono un povero prete, ma anche quando avrò soltanto più un pezzetto di pane, io farò a metà con te».
Mamma Margherita preparò un altro letto e Carlino rimase più di 50 anni all'oratorio. Allegro, vivace, diventò il presentatore brillante di ogni festa. Le sue scenette facevano ridere tutti, ma quando parlava di Don Bosco piangeva come un ragazzo e diceva: «Mi voleva bene». Cantava un ritornello che tutti sapevano ormai a memoria e che diceva: «Io devo vivere per 70 anni, a me lo disse papà Giovanni».
Era una delle tante profezie che tra il serio e lo scherzoso Don Bosco faceva ai suoi ragazzi. Carlo Gastini morì il 28 gennaio 1902, aveva 70 anni e un giorno.
Per quei primi ragazzi che vivevano con lui, Don Bosco trasformò 2 camere vicine in dormitorio. 8 letti, un crocifisso, un'immagine della Madonna e un cartello con la scritta: «Dio ti vede».
Al mattino di buon'ora Don Bosco diceva messa e i ragazzi l'ascoltavano dicendo le orazioni del mattino e il rosario. poi una pagnotta in tasca, si recavano a lavorare in città. Ritornavano per il pranzo e poi per la cena. La minestra era sempre abbondante. Il secondo variava con le verdure dell'orto della mamma e i soldi del borsellino di Don Bosco.
Il 18 novembre ad abitare con Don Bosco viene Don Giacomelli, già suo compagno di seminario a Chieri. Rimarrà a Valdocco 2 anni. Con il suo aiuto e quello del chierico Ascanio Savio, Don Bosco può aumentare il numero dei ragazzi ospitati, cioè i convittori, che salgono così a 30.
Diventeranno poi 36 nel 1852, poi 76 nel 53, 115 nel 54, nel 1860 saranno 470 e nel 1861 arriveranno a 600. La punta massima sarà quella di 800. La vita di quei ragazzi continua a essere estremamente povera. D'inverno si gela in chiesa e anche altrove. Esclusa la cucina è una stanza dove viene però accesa una stufa a legna. Il materasso di lana o di crine è un lusso per pochi. La maggior parte dorme sul saccone di foglie secche e di paglia.
I pochi soldi della comunità Don Bosco li ha affidati a Giuseppe Buzzetti, che nel 1849 ha 17 anni e si stupisce di quella totale fiducia. La domenica questi ragazzi convittori partecipano integralmente alla vita dei 500 ragazzi che invadono l'oratorio, ai giochi, alle passeggiate.
Per essere veramente utile a questi ragazzi, Don Bosco sviluppa un proprio modello educativo. Il progetto educativo e i metodi concreti applicati da Don Bosco nascono da queste molteplici esperienze e dagli stimoli che riceve dai ragazzi. Nella sua personale storia educativa, la mamma Margherita è quella che svolge il ruolo preponderante. La mancanza del padre, per lui, l'ha reso sensibile ai bisogni affettivi dei giovani che incontra, suscitando in lui il desiderio di essere per loro un vero padre. Sia le esperienze positive, sia quelle negative vissute con i diversi insegnanti che nella gioventù Don Bosco ha incontrato sulla sua strada, hanno infine determinato la sua preferenza per un particolare stile di educazione.
Egli conosce per esperienza altre consuetudini educative, come quella dei fratelli delle scuole cristiane, e conosce pure le posizioni di alcuni pedagogisti in auge ai suoi tempi, quali quelle di Ferrante a Porti e di un gruppo di pedagogisti professori all'Università di Torino. Appoggiandosi alle loro esperienze ed idee, cerca le risposte appropriate alle sfide da affrontare nel suo primo campo di lavoro, cioè l'oratorio.
Così delinea nel corso degli anni, insieme con altri, il proprio sistema educativo, collaudandolo continuamente a livello pratico. Il primo modello, portato avanti quasi istintivamente, è quello della famiglia. È quello che lo interpella di più per la sua ricchezza e per la sua carenza durante la propria fanciullezza. Don Bosco, per famiglia, intende quello spazio affettivo in cui il fanciullo riceve l'amore educativo delle persone che sono legate a lui. L'educatore deve trattare i giovani come fa un bravo genitore nell'ambito familiare. Una conseguenza di questa visione sta nel fatto che le sue opere non sono denominate istituti, bensì case. Non parla di internato, ma di ospizio, di casa. Quando Domenico Savio entra nell'oratorio, scrive ai propri genitori che Don Bosco lo ha ricevuto nella sua stanza, nel suo ufficio. Correggo, Don Bosco lo ha ricevuto nella sua stanza, non nel suo ufficio. L'uso linguistico suggerisce quindi chiaramente che l'oratorio è visto come una casa dove si vive insieme come se si fosse in famiglia.
Per caratterizzare il rapporto tra l'educatore e i giovani, Don Bosco fa continuo riferimento alle relazioni che intercorrono tra i membri di una medesima famiglia e in primo luogo al rapporto padre-figlio. Egli esplicitamente suggerisce l'educatore sia come un padre in mezzo ai suoi figli. Quindi mira a una relazione affettiva e nello stesso tempo autorevole, che induca l'educatore ad avvertire e correggere tempestivamente il giovane. Questa immagine viene arricchita con il rimando ad altre relazioni familiari, cioè l'amorevole cura e vicinanza della mamma al proprio figlio, lo spirito di famiglia, oppure la spontaneità e l'uguaglianza tra fratelli e sorelle.
È quanto si aspetta Don Bosco dagli altri educatori che lavorano con lui. Che tale approccio incida a livello pratico risulta anche dalla testimonianza di Giovanni Cagliero riguardo la sua permanenza nell'oratorio. E questo dice Cagliero: la sua vita comune che faceva con noi ci persuadeva che noi, più che in un ospizio o collegio, ci trovavamo in famiglia sotto la direzione di un padre amorosissimo e di nient'altro sollecito fuorché del nostro bene spirituale e temporale. Insomma, il clima di famiglia è e resta fino ai nostri giorni una caratteristica delle opere salesiane.
L'oratorio però cresce e si espande. Al suo interno si apre un convitto, si creano laboratori, si avvia una scuola secondaria. Tutto ciò con gli anni costringerà la comunità educativa di Valdocco a mettere più ordine e sistematicità nel modello familiare sviluppato fino ad allora con grande spontaneità. I lunghi anni di lavoro con i giovani e in loro favore hanno plasmato il modo spontaneo e intuitivo di educare, facendolo un modello pedagogico equilibrato. Don Bosco, settantenne, sente la grande necessità di regolare e di delineare più esplicitamente il progetto che sta dietro a quel modello pedagogico.
Infatti l'espansione e la diffusione delle sue opere fa crescere la necessità di documenti, di direttive, di orientamenti che siano scritti. È la fase in cui Don Bosco pensa al consolidamento delle sue opere, delle sue idee educative, per assicurarne la continuità e anche la qualità. Lo studio dei testi che Don Bosco scrive in quel periodo ci permette di recuperare e segnalare i pilastri e le strategie principali che reggono questo modello educativo e anche i mezzi concreti di cui egli si serve. Verso la fine del 1849, mentre, dicono le cronache, molta gente nella cintura di Torino patisce la fame, la storia di Don Bosco registra alcuni avvenimenti misteriosi. Potremmo chiamarli, se la parola non fosse troppo grossa, i miracoli poveri che un prete ottiene per la povera gente.
Il primo lo racconta Giuseppe Brosio, il bersagliere, in una lettera a Don Bonetti. E racconta: un giorno, mentre ero nella camera di Don Bosco, si presenta un uomo a domandare l'elemosina. Raccontò che aveva 5 figli che da un giorno intero non mangiavano. Don Bosco si frugò nelle tasche, trovò solo 4 soldi, equivalenti a 20 centesimi, e glieli diede con la sua benedizione.
Rimasti soli, Don Bosco mi disse che gli rincresceva di non aver avuto altro denaro. Se avesse avuto 100 lire gliele avrebbe date.
Gli dissi: ma come fa a sapere che gli ha detto la verità? E se fosse uno scroccone?
No, è sincero, è leale. Ti dico di più, è laborioso, è molto affezionato alla sua famiglia.
E come fa a saperlo?
Allora Don Bosco mi prese per mano, mi guardò fisso in faccia e sottovoce mi disse: gli ho letto il cuore.
Oh bella, ma allora lei vede anche i miei peccati?
Sì, ne sento l'odore, mi rispose ridendo.
E devo dire che mi leggeva proprio nel cuore. Se mi dimenticavo qualcosa in confessione, mi poneva sotto gli occhi la cosa precisa quale era. E io abitavo a circa 1 chilometro dall'oratorio.
Un giorno avevo fatto un'opera di carità che mi era costato un grande sacrificio, ma questo era segreto a tutti. Andai all'oratorio e Don Bosco appena mi vide mi prese per mano e disse:
«Che bella cosa, ti sei preparato per il paradiso!»
«Che cosa ho fatto?» gli domandai. E lui mi disse punto per punto tutto ciò che avevo fatto. Qualche tempo dopo, per Torino, incontrai l'uomo a cui Don Bosco aveva dato i 4 soldi. Mi riconobbe, mi fermò e mi disse che con quei soldi era andato a comprare della farina per la polenta e che lui e tutta la famiglia ne avevano mangiato a sazietà, e mi ripeteva:
«In famiglia noi lo chiamiamo il prete del miracolo della polenta, perché con 4 soldi di farina se ne è avuta tanta che abbiamo potuto mangiare in 7. Ma ora torniamo al metodo educativo.
Il metodo pedagogico di Don Bosco è basato su 3 pilastri che la tradizione salesiana ha legato a 3 termini: ragione, religione e amorevolezza. Essi sorreggono un'educazione equilibrata. L'amorevolezza o cordialità ha a che vedere con il voler bene. Non è sufficiente che l'educatore ami personalmente i giovani, è necessario che anche i giovani ne facciano in qualche modo l'esperienza.
Uno dei primi collaboratori dell'oratorio, Giuseppe Brosio, raccontando il modo con cui i giovani erano accolti da Don Bosco nella sua stanza di lavoro, illustra molto bene questa affabilità e dice: «Ricevette il giovane con lo stesso rispetto con cui era solito ricevere i visitatori importanti. Lo invitò a sedersi sul sofà e, restando alla scrivania, ascoltò attentamente come se si trattasse della cosa più importante. Finito il colloquio, lo accompagnò aprendo per lui la porta, congedandosi da lui con queste parole: "Sicuramente saremo sempre amici."
Don Bosco aveva quella particolare qualità di fare sì che ogni giovane sentisse che si prendeva cura di lui, lo conosceva personalmente e gli voleva bene. L'ultima consegna che Don Bosco sul letto di morte lascia al suo successore Don Rua è questa: "Fatti amare." Di fatto sono le stesse parole che espresse a Michele Rua molti anni prima, quando lo mandò appena 26enne direttore a Mirabello, il primo collegio salesiano fuori Valdocco.
Ma perché i giovani vogliono bene a qualcuno è necessario conquistare la loro fiducia, è il fattore decisivo. La fiducia assegna all'educatore il mandato di guidare il giovane nella sua crescita. Senza familiarità non si ottiene il cuore del ragazzo. Senza familiarità non si dimostra l'amore e senza questa dimostrazione non vi può essere confidenza. Chi vuole essere amato bisogna che faccia vedere che ama. Sono parole di Don Bosco. Senza fiducia non c'è educazione.
Intendiamoci bene, il solo contatto cordiale non basta. L'educazione richiede ugualmente strutture e limiti non valicabili. Quante minacce e lusinghe possono far deviare il giovane dal retto sentiero? Per Don Bosco il male è una realtà molto concreta e l'educatore ha il compito di aiutare il giovane a sviluppare la sua resistenza contro il male. Perciò lo avvisa e lo corregge tempestivamente.
In questo quadro Don Bosco unisce il tema dell'affabilità e amorevolezza con quello della ragionevolezza, della ragione. Il termine ragione era molto popolare nel pensiero dell'illuminismo del 700 e anche dell'800. Don Bosco ovviamente non sposa la ragione dell'illuminismo, dà un proprio contenuto a questo termine, ricollegandosi in primo luogo alla necessità di regole e intese cui non solo i giovani, ma anche gli educatori devono attenersi.
Nell'educazione ci vuole inoltre la necessaria gradualità. Le esigenze poste ai giovani devono essere ragionevoli, misurate cioè su ciò che essi realmente riescono a fare e proporzionate alle loro possibilità e alla loro crescita. Ciò ovviamente non significa che l'educatore deve lasciare andare le cose e ridurre le attese. Significa invece che bisogna camminare seguendo la via della pazienza e della gradualità per raggiungere il fine prefissato.
C'è pure un terzo modo con cui Don Bosco usa il termine ragione, e cioè fare appello alla ragione. L'educatore, cioè, deve sempre essere in grado di spiegare, giustificare, illustrare perché certe cose si richiedono ai giovani. Concretamente si fa appello al buon senso e alla loro capacità di ragionare. Devono essere capaci da soli di capire la ragionevolezza di ciò che viene loro richiesto. Per questo occorre che l'educatore ammonisca, corregga in maniera responsabile e ponderata. In questo quadro Don Bosco consiglia di non imporre mai un castigo nel momento dello sbaglio, quando cioè prevalgono ancora l'emozione e magari la rabbia.
Nell'educazione l'amorevolezza e la ragionevolezza non si escludono, al contrario, vanno bene insieme, si richiamano e si integrano reciprocamente, insieme assicurano un contesto educativo sicuro e stimolante.
In terzo luogo, l'approccio educativo proposto da Don Bosco non potrà veramente riuscire se accanto all'amorevolezza e alla ragionevolezza non vi sarà anche la fede cristiana come fondamento, cioè la religione. Non può essere diversamente, perché la salvezza dell'anima è il compito primario di ogni persona umana. La Chiesa insegna che la fede e la sequela di Cristo sono per ogni uomo l'unica via di salvezza.
Perciò Don Bosco crede che soltanto l'educazione nella fede cristiana può considerarsi vera educazione. Egli considera compito principale dell'opera educativa l'aiuto che si dà al giovane per sviluppare la vita spirituale cristiana.
Ecco, abbiamo dato alcune linee fondamentali del metodo educativo di Don Bosco, soprattutto con questi tre termini: ragione, religione, amorevolezza. Avremo modo anche con degli esempi poi di approfondirlo, ma ora lascio che la regia raccolga le vostre eventuali telefonate, a cui risponderò con gioia, e poi concluderemo insieme con una bella preghiera a Don Bosco. Pronto?
Buonasera.
Buonasera, mi fa...
Pronto?
Sì. Mi dici il tuo nome e da dove chiami?
Il mio nome è Fabio e chiamo dalla città di Napoli. Ecco, volevo rivolgerle queste domande. C'è stata nell'attività, nella vita di Don Bosco anche un'azione esorcistica? Era anche in grado di scacciare i demoni? E poi volevo chiederle se è vero che, come ho letto su un libro, che aveva avuto visioni in sogno dell'inferno?
Allora, hai toccato il tema dei sogni, che è molto bello, perché Don Bosco, proprio perché parlava con i giovani, chiamava sogni delle autentiche visioni che lui aveva. Tant'è vero che ce n'è uno in particolare che lui segue per tutta la vita, no? Lo sogna a 9 anni la prima volta, poi quando diventa prete, e il suo direttore spirituale, il santo Cafasso, gli dicevano: no, queste sono visioni del cielo, tu devi seguirle e obbedire. Quindi intanto il termine sogno non è quello che facciamo noi di notte, quando magari così, insomma, ecco, ci ricordiamo alcune cose. Invece Don Bosco, quando poi lo raccontava, era molto preciso nei particolari, e normalmente i suoi sogni erano tutti legati all'impegno educativo nei confronti dei suoi ragazzi. Allora, il racconto di Don Bosco è sempre ricco di descrizioni molto belle. Se deve descrivere il paradiso, lo descrive come un ambiente dove tutto è molto bello, tutto sereno. Se deve descrivere invece l'inferno, lo descrive come un posto dove si incontrano animali brutti, situazioni impossibili a vivere. Ecco, Quindi Don Bosco certamente ha parlato molte volte sia della bellezza della virtù che ti porta in paradiso a diventare proprio pienamente in comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito, e per far capire la bruttezza del peccato ha descritto anche, direi con tinte piuttosto direi sottolineate in modo forte, la bruttezza di un ambiente dove eventualmente il giovane potrebbe finire. Ecco, quindi questo per rispondere alla seconda parte della tua domanda. Quanto alla capacità di essere esorcista di Don Bosco, se lo prendiamo in termini tecnici, cioè di un incarico ufficiale avuto, non mi risulta, potrei sbagliarmi, ma non mi risulta che ci sia mai stato nella vita di Don Bosco. Nella pratica concreta, invece, Don Bosco era veramente meraviglioso, perché pur sapendo che i ragazzi con cui aveva a che fare erano già stati vittime del vizio o di situazioni veramente brutte, lui, ecco, individuava quel punto positivo da cui poter partire per dare una vita nuova a quel ragazzo. E questa è veramente la liberazione dal male, che è simile a tanti episodi del Vangelo dove Gesù restituiva dignità a questi che erano posseduti da spiriti cattivi e ridava la possibilità di essere pienamente figlio di Dio. Ecco, non so se sono riuscito a risponderti in tutto bene, ma spero che magari con qualche altro libro tu potrai completare quello che ti sta a cuore. Grazie. Ciao. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Parlo da Padova, mi chiamo Gennaro e sono un insegnante.
Sì.
Io ho ascoltato con molta attenzione quanto lei diceva su Don Bosco e soprattutto al riguardo del pensiero educativo e pedagogico. E ho sentito parlare di consapevolezza nei giovani, di proporzionalità delle difficoltà, tutti cardini della pedagogia contemporanea. In altri termini, quello che Don Bosco diceva 200 anni fa, oggi è molto 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 attuale. E quindi mi chiedo, come mai nei trattati, diciamo, pedagogici, nella letteratura pedagogica, non compare quasi mai o addirittura mai? Cioè, perché un personaggio così rilevante in realtà nel campo educativo poi non è quasi mai menzionato?
Questo è molto vero Gennaro. E direi che la prima sottolineatura è domandiamoci chi scrive questi trattati e quindi a partire da quale impostazione ideologica. E poi il fatto che Don Bosco non era un pensatore astratto che ha scritto volumi, pensa che il sistema preventivo, che è il documento che è scritto da lui, nel numero di battute io penso che siano 4-5 mila battute, non di più, cioè quattro cartelle delle nostre attuali. Poi scrive una bellissima lettera chiamata La lettera da Roma, quando ormai è già molto anziano, per completare, e mette che anche questa sia di 4.000-5.000 battute. Allora, non ha scritto dei poderosi trattati, ha scritto fatti concreti di vita, dove quei principi che abbiamo cercato anche noi oggi di sottolineare e che continueremo a sottolineare il mese prossimo, sono stati vissuti, sperimentati, resi sostanza di vita più che teoria astratta. E poi ovviamente qui c'è da domandarsi se coloro che scrivono sono dei raccoglitori di documenti degli altri o se sono persone che sperimentano nella vita concreta che cosa vuol dire educare. Ecco, Don Bosco si colloca chiaramente in un filone esperienziale molto concreto che richiederebbe da parte degli studiosi di andare sul campo a verificare i risultati di un metodo educativo, più che non studiarsi le fonti su di un libro o su un trattato che è scritto da questi autori. Allora, in questo senso aggiungi anche, permettimi, l'ambiente un po' liberale, massonico, mangiapreti dell'Ottocento e anche dell'inizio del Novecento, dove sono nati i grandi trattati pedagogici. La cosa bella, il metodo di Don Bosco ha varcato i confini dell'Italia, i salesiani lo usano in 132 nazioni in questo momento e avendo avuto anche personalmente la fortuna di aver visitato molte di queste nazioni e molte delle opere salesiane che lo mettono in pratica, devo testimoniare che oggettivamente in tutte le culture, in tutto il mondo, questo metodo di Don Bosco è vincente. Io ti ringrazio, Gennaro, della tua domanda che mi ha permesso di aggiungere alcuni elementi significativi. Grazie davvero. Ciao. Ancora uno e poi faremo la preghiera finale. Pronto?
Pronto. Buongiorno, buon pomeriggio, Don Ferdinando. Sono Maria Rosaria con la Bella da Foggia. Volevo dare la mia testimonianza perché ho vissuto direttamente, diciamo, l'esperienza di Don Bosco. E niente, sono stata professoressa nelle scuole superiori, quindi ho avuto ragazzi di ogni genere, diciamo, caratteriale, e di ogni specie, diciamo, di attività e di vivacità dei giovani. E voglio dire questo, io ho sempre iniziato la giornata e le mie ore scolastiche con la preghiera, con la lettura di una pagina dell'Imitazione di Cristo oppure dell'Epistolario di Padre Pio. Erano gli stessi ragazzi che me lo chiedevano. Don Ferdinando, io sono una non vedente e una volta in un giorno di carnevale, quando i ragazzi fanno sciopero, dissi alla mia classe: domani venite a scuola, non vi assentate, perché vi aspetto, ma professoressa ci interrogherà, che cosa faremo? Voi non vi preoccupate, venite. I ragazzi vennero tutti a 30, io portai in classe i dialoghi di Platone, diciamo, concessi loro la cattedra e avrei voluto veramente avere un registratore per vedere con quanta responsabilità e con quanta coscienza, diciamo, leggevano. Poi ho dato anche delle prove scritte, tutti hanno scritto, nessuno ha copiato l'uno dall'altro e anche, diciamo, quelli meno preparati si sono impegnati nel dare qualcosa. Quindi i ragazzi hanno bisogno veramente di tanto amore e soprattutto di sapersi amati da chi è con loro, perché quando manca questo la scuola, diciamo, va in fallimento. Grazie, Don Ferdinando.
Maria Rosaria, ti ringrazio di questa bella testimonianza e vedi, ancora oggi in tutte le scuole salesiane del mondo, perché ti ripeto che ho avuto la fortuna di girare molto, la giornata inizia con una preghiera, ma noi ci troviamo a insegnare ai musulmani, per esempio, e ai buddisti, e allora non può essere una preghiera marcatamente cristiana, è una preghiera che si ispira appunto alla cultura, al modo dell'uomo che cerca il rapporto col trascendente, che cerca di lodare il creatore dell'universo, che cerca un rapporto profondo con la propria coscienza. Quindi molto bello anche il tuo uso di Platone. Allora, io sono convinto come te che le potenzialità spirituali dei ragazzi sono grandissime. A volte siamo noi adulti che abbiamo paura di stimolarli a volare molto in alto, anche perché a volte abbiamo paura di non starci dietro. Mi è capitato, insegnando per molti anni, di avere allievi enormemente migliori di me da tutti i punti di vista e di capire come devi essere umilmente al servizio della loro crescita. Grazie di cuore, devo chiudere perché è scaduto il tempo. Ringrazio tutti gli ascoltatori, riprenderemo questo discorso del metodo educativo di Don Bosco nella prossima trasmissione, che sarà il 22 luglio, mercoledì 22 luglio. Ora, insieme con Clara, chiudiamo con una bella preghiera a Don Bosco, la recitiamo lentamente, perché anche voi possiate accompagnarci spiritualmente. Padre e Maestro della gioventù, San Giovanni Bosco, che tanto hai lavorato per la salvezza dei giovani, sii nostra guida nel cercare il bene dell'anima nostra e del prossimo.
Insegnaci a combattere il peccato e a vivere secondo il Vangelo il nostro impegno quotidiano, perché tutti ci possano riconoscere come cristiani.
Insegnaci ad amare Gesù nell'Eucaristia e Maria Ausiliatrice. Insegnaci la fedeltà alla Chiesa e al Papa.
Chiedi a Dio per noi, al termine della vita, il dono di una buona morte, per venire con te in paradiso.
Amen. Grazie a tutti, buona serata e buona continuazione nell'ascolto di Radio Maria.